Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti,
Diario di città,
pecore
storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Quelli che i ben pensanti chiamano errori.
Buon pomeriggio a tutti, eccoci di nuovo qui a Diario di Città. Io sono Massimo e naturalmente questa è Nova Radio Città Futura 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello, per chi ancora non avesse la possibilità o si sia dimenticato dove poter sintonizzare la propria radio, altrimenti naturalmente ci ascolterete in streaming oppure potete ascoltarci anche in podcast. E dunque, oggi presentiamo un programma che è stato composto e elaborato all'interno di un istituto fiorentino, un istituto superiore fiorentino che è il Liceo Dante. Dunque, è un'esperienza notevole perché affronta il tema dell'inclusione. Non è una cosa semplice da affrontare, molti altri non ce la fanno a gestire questo tipo di lavoro, altri invece sì, e però l'esperienza di questo istituto ci mette nella condizione di capire fino in fondo come far capire o comunque come far condividere un territorio che è quello della scuola, è quello di un istituto e quindi un mondo, un microcosmo così importante con persone, diciamo tra virgolette, non mutate e persone con delle fragilità e quindi con delle difficoltà, casomai, a seguire quello che è l'indicazione generale di un percorso formativo. Io sono molto contento di questo, penso che sia fondamentale ascoltare e poi riascoltare anche questi percorsi, perché questo sarà solo un primo momento, poi in altri momenti affronteremo tematiche di questo tipo. E tematiche soprattutto legate al mondo della scuola, che è molto purtroppo penalizzato in questa fase della vita, in questa fase della nostra vita, sì, perché tra tutte quelle che sono le situazioni che hanno sofferto e patito, tra la fine della condivisione del percorso scolastico a causa della pandemia, isolamenti vari, difficoltà a relazionarsi fra di loro, eccetera, eccetera, hanno portato naturalmente anche a un isolamento per certi aspetti del mondo, come dire, della popolazione scolastica. Nella popolazione scolastica io vorrei inserirci tutti, cioè nel senso, all'interno di un microcosmo naturalmente non c'è solo ed esclusivamente lo studente, la studentessa, lo studente, ci sono gli insegnanti, ci sono il personale ATA, ci sono i dirigenti, ci sono gli amministrativi, è un mondo complesso ed è un mondo naturalmente che deve, se vuole davvero lavorare con con il nostro futuro. E per poterli formare in modo veramente importante, deve saper gestire anche il mondo della fragilità. Non sempre questo accade, molte scuole, alcune anzi scuole, alcuni istituti preferiscono il discorso dell'eccellenza, quindi lo studio. Già abbiamo avuto esperienze di questo tipo con il collettivo il K2 del liceo Niccolò Machiavelli, e dove ci hanno riportato invece mondi molto più complessi, molto più legati a quelli che sono invece lo studio, l'acquisizione, entrare in competizione l'uno con l'altro. Ebbene, insomma, io devo dire francamente ad oggi che se questo è il modello educativo che ci viene proposto, devo dire che se questo è il modello dell'eccellenza, è il modello che ci porta in alto, mi sembra che ci sia ormai arrivati a un basso profondo abbastanza profondo, ecco, perché forse è meglio aspettare, è meglio andare anche più piano, è meglio cercare di condividere la nostra vita con i nostri compagni, compagne, ovvero con i nostri persone che vivono accanto a noi, e imparare a comprendere chi ha la capacità di comprendere, perché l'acquisizione della cultura, l'acquisizione delle conoscenze soprattutto è quella che ci permette volta a volta di avere anche maggior possibilità di comprendere rispetto ad altri, di avere la capacità di riflettere, di avere la capacità di pensare. Già, questa attività è un'attività ormai fuori del comune, nessuno la usa o pochissimi la usano, e invece è questa, cioè riuscire a pensare, a domandarsi un perché avvengono le cose, perché succede, ritornare un po' a quella che è il mondo dell'infanzia, quando ci domandavamo tanti perché. Bene, il perché, i perché sono fondamentali, perché sono quelli che ci permettono poi di cercare delle risposte, ma non solo delle risposte per gli altri. Oltre a questo, oltre alle risposte per gli altri, ci permettono di dare delle risposte anche a noi stessi, a chi siamo e che cosa vogliamo fare della nostra vita, del nostro percorso su questa terra e della nostra vita. Sì, questa cosa che ci è stata donata, che è nata da una chissà, da una cosa che noi non conosciamo, e comunque sia che la viviamo, che è bella, è stupenda, è piena di emozione, è piena di ricordi, è piena di cose, e forse è fondamentale anche che questa cosa sia vista e considerata in modo diverso da come molte volte viene considerata. Oggi poi più che mai la situazione tragica, brutta, terribile, non riesco a vedere grosse possibilità, però comunque sia, come dire, noi andiamo avanti e cerchiamo, come tanti altri stanno facendo e come le persone del liceo Dante stanno facendo, è fondamentale continuare e andare avanti senza mai arrendersi. Va bene, io vi lascio alla trasmissione e vi auguro un buon ascolto, e ci sentiamo alla prossima, mi raccomando. Se volete ci potete scrivere, io non farò il finale, ci potete scrivere a diario di città @gmail.com, oppure chiamare alla redazione di Nova Radio Città Futura, che troverete sul sito, e naturalmente a presto.
Siamo molto intraprendenti e guardiamo film scadenti con Godzilla e gli altri mondi. Amici, siamo molto intraprendenti e guardiamo fiscadenti con Godzilla e gli altri mostri, poi cantiamo Tripalowski.
Di al più B, la voi eleva al quadrato, segui un po' questo mio esempio ed avrai il risultato. Ad una alla seconda sommerai una per B, però se non so la metà non è poi finita qui. Somma ancora una per B e sarai quasi arrivato, perché infatti per finire sommerai un B al quadrato.
Siamo molto intraprendenti e guardiamo film scadenti con Godzilla e gli altri mostri, poi cantiamo Tripalowski.
Tripalowski,
Tripalowski.
Siamo molto intraprendenti e guardiamo fiscadenti con Godzilla e gli altri mostri, poi cantiamo Tripalowski.
Da adesso in poi non toccare il paziente, è necessario uno shock. Lo shock viene erogato.
Il corso dei defibrillatori nasce al Liceo Dante da un'idea di Cristian Gaiardo, docente di tecnologie musicali, musicista e docente di sostegno, e Giovanni Nibbi, educatore e psicologo. All'interno della scuola ci si muove solitamente attraverso dei progetti. Noi abbiamo voluto chiamare questa esperienza percorso perché è nasce dall'idea di non essere circoscritta in un lasso di tempo, ma di accompagnare i ragazzi nel corso del loro arco di vita e di creare un gruppo affiatato di alunni molto diversi tra di loro in vista di promuovere l'inclusione.
Giovanni ed io siamo amici e ci facciamo tante domande. Questo percorso praticamente lo abbiamo pensato subito dopo che è iniziata la pandemia e si è avuto questo periodo di stacco e niente, era in presenza. Allora noi abbiamo pensato, ci siamo chiesti come era possibile dare una possibilità almeno di una idea di lavoro a questi ragazzi, come era possibile poter farli introdurre a un mondo che magari era esterno alla scuola. Allora, una delle cose che è stata, diciamo, quasi spontanea, però bellissima, è stata, in un certo senso, approfittare dell'esperienza dei ragazzi che erano usciti da questo liceo per poter dare una guida a quelli che non erano ancora usciti.
Una delle domande, anche avendo la realtà per esempio pratica, del liceo alberghiero, dove i ragazzi sono quasi messi subito a lavorare e hanno subito già, diciamo, delle competenze che possono spendere nel mondo del lavoro. Noi ci siamo chiesti come era possibile poter fare, se non la stessa cosa, qualcosa di simile nella nostra realtà.
Per esempio il nostro tutor Valerio ci aiuta con tutti gli aspetti musicali, non soltanto, perché comunque ha un'esperienza di vita e già, lui già fa il conservatorio e ci ha dato tanti spunti, no?
Questo tipo di panorama che descrive Christian è un panorama molto importante per il nostro laboratorio. All'apparenza il nostro laboratorio, anche nella pratica, è molto spensierato, ha un aspetto quasi informale nel porsi. In realtà nasce da aspetti tecnici molto precisi legati alla didattica, alla socializzazione, alla pedagogia in genere. Ad esempio, l'aspetto di cui parlavamo adesso, che nella scuola italiana non è molto valorizzato, in un certo senso possiamo dire davvero di essere dei pionieri, l'aspetto del tutoraggio tra pari. Oltre questo, diciamo, ci possiamo considerare senza falsa modestia dei pionieri, perché utilizziamo un tipo di didattica che va trasversalmente all'idea tradizionale di classe, cioè una didattica di tipo laboratoriale, il laboratorio in cui i ragazzi si muovono praticamente partendo da un'idea che non so se precisamente se è di Bruno Munarimo, è stata mutuata da lui attraverso qualche altra fonte. Comunque il concetto è: se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco. Quindi portare i ragazzi a utilizzare praticamente le loro doti espressive, ma anche poter utilizzare concretamente gli strumenti musicali con cui devono suonare e le tecnologie con cui si interfacciano per registrare e per montare i loro programmi, diventa un aspetto prettamente pratico che è molto importante. Altro aspetto, diciamo, molto innovativo da un punto didattico è quello di creare una community of learners, cioè un insieme di persone che si ritrovano tra di loro, insegnanti stessi, per poter condividere delle conoscenze, dei saperi, un bagaglio comune, anche di tipo emotivo, perché poi i defibrillatori hanno creato un loro gergo, un loro linguaggio intimo, che parte intanto dal nome del gruppo, cioè defibrillatori, e dallo stesso nome che viene dato al programma, Scapra Crash, che è una parola che è nata spontaneamente da alcuni dei nostri ragazzi facendo dei giochi di parole tra di loro. Quindi noi abbiamo creato questa comunità di sapere in cui condividiamo le nostre esperienze per riuscire ad arrivare ad un obiettivo comune.
Una delle principali nostre preoccupazioni è stata il fatto che i ragazzi potessero essere loro stessi all'interno di un gruppo, cioè che tanto i suoi compagni normodotati, i compagni magari 104, potessero fare un gruppo affiatato ma soprattutto felice. È un gruppo che può aiutarti anche a trovare conforto quando hai qualche problema o hai qualche difficoltà.
Sentiamo comunque dalla voce diretta del nostro tutor Valerio come ha vissuto personalmente questa esperienza di tutoraggio tra pari.
Salve a tutti gli ascoltatori di Nova Radio, sono Valerio Zagli, sono uno dei tutor dei defibrillatori e sono non vedente e ho 21 anni. È la prima volta che sono diventato tutor dei ragazzi di questo gruppo, e devo dire che l'esperienza veramente è stata diciamo incredibile, perché oltre ad avere i ragazzi, oltre che avere le proprie difficoltà patologiche, hanno anche le loro competenze, quindi non bisogna solo, diciamo, evidenziare le difficoltà, ma anche le loro capacità come saper suonare e fare musica, e inventare questo programma come Scapa Crash, che alla fine è diventato un vero programma di inclusione. L'inclusione deve essere messa sempre al centro dell'attenzione, perché anche se tu sei diverso dall'altro, non vuol dire che non devi essere incluso. E quindi è per questo che abbiamo creato questo programma. Noi abbiamo anche le nostre capacità, oltre ad avere le nostre difficoltà. Anch'io ho le mie difficoltà, ma sono competente ad altre cose.
Io ho notato una cosa: il fatto che i ragazzi ti avvertano come praticamente un loro coetaneo li rende più partecipi nel poter imparare e nel poter avere nuove conoscenze.
Non soltanto come coetaneo, riconoscono in Valerio le sue potenzialità e viene rispettato per questo.
Io ti vedo così immerso in questa dimensione di tutoraggio molto, che ti ha molto responsabilizzato, io ti conosco da quando sei piccolo, sei cresciuto tantissimo anche grazie a questa esperienza. Non hai mai pensato che questa cosa ti potrebbe aiutare a fare davvero il docente nella vita, cioè a trasmettere agli altri le tue conoscenze?
Allora, io quando facevo l'esame di ammissione al triennio di didattica al conservatorio, io avevo detto alla commissione che ora è un sogno, quindi che sognavo di diventare un non proprio insegnante per bambini, ma insomma come un educatore per bambini, per poi ovviamente lasciarli esplorare in maniera, diciamo, giusta, equa, ecco.
C'era una lavatrice, c'era un defibrillatore, c'era una lavatrice, c'era un defibrillatore.
Così dopo 9 mesi i nostri cari innamorati che ora hanno una famiglia in ospedale sono andati con un'immensa gioia tra il calore di amiche e amici, hanno avuto 2 bambini, defibrilla lavatrice.
c'era un defibrillatore che voleva far l'attore.
C'era una lavatrice che voleva far l'attrice. C'era un defibrillatore che voleva far l'attore. C'era una lavatrice che voleva far l'attrice. C'era un defibrillatore che voleva far l'attore. C'era una lavatrice che voleva far l'attrice. C'era un defibrillatore che voleva far l'attore. C'era una lavatrice che voleva far l'attrice. C'era un defibrillatore che voleva far l'attore. C'era una lavatrice che voleva far l'attrice. C'era un defibrillatore che voleva far l'attore. C'era una lavatrice che voleva far l'attrice. C'era un defibrillatore che voleva far l'attore. C'era una lavatrice che voleva far l'attrice. C'era un defibrillatore che voleva far l'attore.
Il collettivo dei defibrillatori si è cimentato nel corso del tempo in varie forme artistiche, quella musicale, quella video, anche forme di recitazione che sfociano in cose, qualcosa di simile allo psicodramma, anche da un punto di vista didattico. Nel corso del tempo abbiamo notato che il formato di un programma radiofonico poteva essere un insieme di tutte queste cose, quindi un buon compromesso per ottenere un prodotto, tra virgolette, di tipo globale. All'interno di questo programma radiofonico, che si intitola Scapra Crash, un programma che si occupa di inclusione, sicuramente uno degli aspetti più interessanti è la realizzazione del radiodramma Romualdo e Giulice, che si ispira a vari classici della letteratura, dai Promessi Sposi a Dante, a Shakespeare, e parla dell'amore tra un defibrillatore ed una lavatrice, tematica già affrontata in uno dei nostri brani. Abbiamo qui il nostro narratore, Giovanni, che ci parlerà della sua esperienza dei defibrillatori. Un aspetto didattico del nostro laboratorio è sicuramente quello legato all'inclusione, cioè di fatto di promuovere ciascuno per ciò che è in base alle sue caratteristiche. Abbiamo trovato ad esempio in Giovanni il narratore ideale, cioè una persona che già naturalmente, a parte la sua voce è molto particolare e molto impostata, una persona che già naturalmente ha delle doti teatrali e narrative molto molto sviluppate. Giovanni, che cosa ne pensi della tua esperienza di narratore in questo radiodramma?
Non saprei, sicuramente è stata una bella esperienza. Mi sono anche divertito perché era una cosa molto, molto divertente e io ho sempre cercato di lavorare sulla mia voce, ho fatto vari corsi di teatro, un corso di dizione, quindi un conto sicuramente è una bella voce narrante e tutto, però per essere una voce narrante, per essere apprezzabile, non solo deve leggere bene, secondo me, ma deve anche leggere un buon testo, cosa che io posso reputare di aver avuto la fortuna di fare.
Questa, diciamo, è la caratteristica del nostro lavoro: fare esistere due realtà diverse all'interno di un oggetto artistico, per esempio, e la inclusione con ragazzi di provenienza diversa. Questa è la forza del nostro laboratorio.
Come potrete tra poco sentire in un esempio del nostro radiodramma, abbiamo sviluppato proprio dei personaggi in base a quali erano le caratteristiche dei nostri ragazzi. Diventano in un certo senso degli alter ego dei ragazzi che lavorano con noi e che già a questo punto conosciamo molto bene. Un esempio di questo, come magari potrete sentire tra poco, è il lupo mannarino realizzato dal nostro defibrillatore Antonio. Questo lupo mannarino doveva essere in origine un lupo mannaro, perché avevamo una situazione di luna piena, quindi mettiamo un lupo mannaro. Antonio, con un microfono davanti, Antonio fa il lupo mannaro. Sono il lupo mannarino. Già il lupo mannaro diventa il lupo mannarino. E questa è una forma di contestualizzazione. Inoltre, il testo di questo lupo mannarino, ad esempio, una volta doveva dire... Il narratore introduceva una notte senza luna. Arriva il lupo mannarino e il narratore gli dice: ma come, tu esci in una notte senza luna? Sanno tutti che i lupi mannari escono in una notte, nelle notti di plenilunio. E questo dice, doveva dire, avrebbe dovuto dire: sono il lupo mandarino, esco quando voglio. In realtà Antonio, interpretando il suo personaggio, ha arricchito questo parlato di tutta una serie di cose inventate, dette, sapute da lui. Quindi, come sentirete, il lupo mannarino, che doveva limitarsi ad essere esco quando voglio perché sono un lupo mannarino, è diventato un vero cameo del lupo mannarino.
È interessante vedere come questi personaggi hanno vita propria e ogni caratteristica che viene messa al personaggio in se stesso, lo stesso personaggio, la stessa persona, per esempio pensando sempre a questo lupo mannarino, lui ci dà a volte lezione di autonomia, perché ad un certo punto dice io faccio questo, però ad un certo punto faccio come mi pare.
Come avevo già accennato, questo ha a che fare appunto con il buon testo letto dal narratore, e oltre che un buon testo sicuramente oltre che una buona storia devono esserci dei buoni personaggi, e ritengo che in questo radiodramma, diciamo così, i personaggi siano tutti perfettamente integrati nel loro posto. Poi la trovata del lupo mannarino è a dir poco geniale.
Romualdo e Giolice dunque fuggono approfittando di una cupa notte senza luna.
Sono il lupo mannarino, Alessandro Mannarino.
Eccolo di nuovo questo! Ma i lupi mannari si presentano nelle notti di plenilunio, lo sanno tutti! E io ho detto chiaramente che questa è una cupa notte senza luna!
I lupi mannari fanno quello che vogliono, mangiano il pane con il ragù dentro e gli spaghetti. Io sono il lupo mannarino. Mangio la pizza, mangio il basilico, bevo la Sprite e quando arriva la mattina io esco dal bagno e spavento la gente. Altro che luna piena. Io esco quando mi pare.
Io potrei dare il mio tocco di femminilità cercando, come sempre, di dare una mano anche agli altri e cercare un po' di dare il mio contributo al gruppo.
Te, Francesca, ti sei creato un personaggio che secondo me viene proprio dall'aspetto di essere femminile, cioè di portare il tuo tocco di femminilità, come giustamente dicevi, all'interno dei defibrillatori. A un certo punto c'è stato un personaggio un po' pazzo che si chiamava Dottor Love e te gli hai voluto rispondere. Come gli hai voluto rispondere, te lo ricordi?
Beh, io ho voluto rispondere: grazie per aver detto la tua, Dottor Love, ma adesso è meglio che ci pensi una professionista. E così poi mi sono inventata la dottoressa Love, quella che dà dei così veramente seri sull'amore e che dovrebbero cercare di essere un po' più originali. Altrimenti andiamo, se avete visto qualche film vi siete accorti che i maschi per corteggiare una ragazza pensano a come possono aiutarla a renderla felice o fare qualcosa per lei? Tipo, questo sarebbe un bel inizio per i maschi a corteggiarle.
Invece il Dottor Love è un buzzurro che dice un sacco di improperi e te giustamente, da dottoressa Love, secondo me dici: guarda Dottor Love, te, il tuo punto di vista, intanto non tutti i maschi sono come te, però il tuo punto di vista è sbagliato anche per un altro motivo, perché tu non sei per niente poetico, sei molto burbero e qui ci vuole un po' di tocco femminile, forse volevi intendere questo.
Esatto. Intendevo esattamente questo.
Ascolti, Dottor Love, noi siamo degli adolescenti. L'argomento amore ti interessa molto. Ci dia qualche consiglio?
Sì, sì, l'argomento amore ci interessa moltissimo. Ci dia qualche consiglio.
Potrebbe spiegarci veramente come facciamo a confessare i propri sentimenti ai ragazzi?
Semplice, devi andare lì, dirgli: ehi, guardami, sono tutta tua. Ah, fai di... Tutto a posto? Ecco, mannaggia. Scusate, si è rotto un tubo nel cesso della regia. Ah. Mario! Qualcuno chiami Mario? Mario! Ok, bene, no, mi hanno detto che stanno chiamando Mario l'idraulico. Chiedi anche di Luigi. Insomma, prima di tutto, per cercare, tipo, per trovare l'amore, bisogna, tipo, se sei ragazzo, devi andare con dei fiori, dei cioccolatini, o anche con qualcosa, tipo, o cioccolatini, o anche una torta, tipo... Ti voglio bene, no? Oppure ti amo, che non si sa mai che la ragazza sia allergica al cioccolato o al glutine o al colesterolo o che gli possa venire lei, o possa venire tipo l'AIDS, Fastweb, l'LSD, il Fastweb, lo Sky, il Prime Video e tutto il resto. E la Lord Magic.
Ma che dottor Love?
Qualcuno ha una camicia di forza?
Caro dottor Love, vi do io qualche consiglio di romanticismo, e uno come si deve, non per vantarmene. Le ragazze sanno sempre tutto e di più sull'amore, i maschi non più di tanto, guardano sempre su internet, perciò non fidatevi. Se volete un consiglio bello fresco, ve lo dico io. Siate romantici, gentili e cortesi con le ragazze, non come quello scalmanese dottor Love. Quindi, prendo il suo posto io, la dottoressa Love. Francesca, dottoressa Love.
Say, Pronto? Arriva tecnico, arriva il segnale?
Noi stiamo facendo tutta questa intervista perché vogliamo fare una meta puntata dei defibrillatori. Sapreste spiegare che cosa vuol dire meta puntata?
Heavy metal.
Meta cinema vuol dire il cinema che parla di se stesso, cioè un film in cui viene descritto, ad esempio, come si fanno i film, no? Quindi, secondo voi, una meta puntata dei defibrillatori che cosa può voler dire?
Spiegare come si lavora e fargli vedere cosa facciamo ogni volta che si viene qui.
Dobbiamo fare una puntata in cui spieghiamo cosa si fa dentro questo laboratorio.
I ragazzi dei defibrillatori si occupano di registrare i propri ruoli, cioè tipo questa storia di Romaldo e Giulice. I ragazzi hanno dei propri ruoli all'interno della storia.
Certo, ad esempio, per Romualdo e Giulice in che modo viene descritta l'inclusione?
Beh, viene descritta che Romualdo, un defibrillatore, e Giulice, una lavatrice, si sono innamorati, anche se entrambi hanno lavori diversi e un modo di essere diverso. Eppure si sono innamorati, quindi anche se tutti quanti dicono non state insieme perché è quello e quell'altro, loro continuano a stare insieme perché questo vuol dire inclusione, accettare qualcuno per quello che è senza badare all'apparenza.
Perché secondo te noi quando registriamo le puntate partiamo e poi troviamo sempre qualcuno di assurdo che ci viene a rompere le scatole?
Cioè qua si ritorna al tema dell'inclusione, perché è un bene includere tutti. Quindi anche le persone che si lamentano è bene includerle e non escluderle.
L'inclusione, cioè accettare qualcuno per quello che è. È facile accettare qualcuno che la pensa come te. Ma è difficile?
La verità non sempre è facile. Voglio dire, due persone si incontrano in una maniera un po' rombolesca e hanno dei punti di vista diversi. Però con un po' di tempo e pazienza si capisce pian pianino il loro punto di vista. Beh, quindi forse probabilmente diventeranno amici. Almeno avranno fatto un lavoro sull'inclusione.
È molto facile andare d'accordo con chi la pensa come noi. È più difficile ascoltare e avere uno scambio civile con persone che la pensano diversa da noi, no?
Sì, esatto.
Ad esempio, tu conosci un personaggio come Dr. Love, conosci un personaggio come il rapper, che in realtà però sarebbe la figura di Alessandro, no? Perché te e Alessandro siete sempre insieme?
Perché siamo amici e per l'importante è quello che è una persona dentro.
Quindi voi, nonostante siate diversi, siete riusciti ad accettare l'uno per l'altro che siete, no?
Sì, esatto.
Anche se siete persone molto diverse.
Infatti, come dice il detto, gli opposti si attraggono.
La domanda che mi faccio io è anche questa. Che vuol dire accettare il diverso?
Non so cosa significa, per cui...
Uno che la pensa diversamente da te.
Trovare qualcosa di nuovo in confronto a tutti gli altri ragazzi. Non credi anche tu?
Sì, sì, io ci credo. Questo è un suggerimento che ci ha dato Francesco. È bellissimo questo, Francesco. Ci vuoi un po' approfondire questo concetto?
Vuol dire che a volte quando la tua vita comincia un po' a essere troppa uguale... Lei hai bisogno di qualcosa che ti faccia vivere, elettrizzare, rendere felice.
correggimi se sbaglio, secondo me te stai dicendo, se fossimo tutti uguali, sai che rottura di scatole? Invece siamo tutti diversi, l'uno dall'altro, ognuno nel suo modo di essere, però questo è proprio il nostro punto bello, che ognuno mette in gioco quello che è, ci confrontiamo tra di noi per fare una cosa che non è del tutto rossa, che non è del tutto gialla, che non è del tutto verde, ma è un insieme di tutti questi colori per fare delle nuove sfumature.
Sì, esatto.
Beh, qui ci sono persone molto diverse tra di loro, ognuno è fatto a modo suo, no? Abbiamo cercato di creare dei personaggi che fossero dei personaggi, ma che rappresentassero un po' anche le persone che siamo realmente. Francesca, una volta hai sentito, stavamo parlando appunto con Alessandro, hai sentito il personaggio di Dr. Love e a te ti è venuto in mente di fare un altro personaggio, quello della dottoressa Love. Perché hai voluto rispondere in questo modo?
Perché, vabbè, si sa, qualcuno, se avete sentito tutto quello che aveva detto, allora sì, era il caso di intervenire e sì, volevo farlo.
Volevi esprimere la tua opinione rispetto a quello che diceva Dr. Love?
Sì, e la prossima volta deve studiarsi un bel volume sull'amore, la prossima volta.
Quando tu hai risposto a Dr. Love, da dove hai tirato fuori tutte quelle risorse?
Un po' di conoscenza femminile e un po' di esperienza.
Sì, è un po' di più, però sicuramente tu hai fatto a modo attrice, nel senso che tu ti sei avvicinata al microfono e hai detto: ora parlo io, ora dico io la mia. Quando tu prendi il clarinetto e fai un inciso di qualcosa, tu stai interpretando, non è altro che prendere un concetto e ridirlo una persona. Quel modo di dire mi colpisce. Te hai dato vita a quella parola, hai dato vita alla musica. La musica è scritta, ma è scritta rimane. E invece tu dai vita quando suoni. Ecco cosa facciamo, ecco cosa fa il lupo mannarino. È indipendente. Dice: io mangio la pizza, mangio il basilico, bevo la Sprite ed esco quando voglio.
Quindi lo spartito è sempre lo stesso spartito. Potremmo prendere uno spartito dalla Pinna, dalla Francesca. È sempre lo stesso spartito. Però poi quando ognuno lo suona vengono fuori cose diverse. Tutti siamo persone, siamo esseri umani, ma ognuno è fatto a modo suo, no?
Suona in maniera diversa, bene o male, ma che comunque crea una musica.
C'è l'esempio di questo brano, che poi non è un brano, che si chiama 4 e 33, 4 minuti, perché dura 4 minuti e 33. Ora non mi ricordo l'autore, però John Cage, bravo. Cioè 4 minuti e 33 di silenzio, e in quei 4 minuti e 33 può succedere di tutto, perché non è una sinfonia orchestrale. Anche in una sinfonia orchestrale, in una sinfonia orchestrale può accadere di tutto, da orchestra a orchestra è diverso, ma quella è soprattutto diverso perché se all'aperto o se al chiuso o se piove o anche se è lo stesso brano, da strumentista a strumentista, da volta a volta in cui viene eseguito anche lo stesso strumentista in giorni diversi, il brano sì è lo stesso, lo spartito è lo stesso, però può essere eseguito in modo diverso.
È uno degli aspetti fondamentali di quello che abbiamo fatto nei defibrillatori. Cioè, nei defibrillatori, ad esempio, visto che parlavamo del lupo mannarino, è venuto fuori un lupo mannarino perché noi pensavamo a un lupo mannaro. Antonio ha detto: sono il lupo mannarino. Siccome il lupo già da mannaro era diventato mannarino, il lupo avrebbe, secondo noi, potuto dire: ah, io sono il lupo mannarino, non esco con il plenilunio, ma esco quando mi pare. Interpretato da Antonio, il lupo mannarino è diventato un lupo che mangia la pizza, mangia il basilico, esce dal bagno la mattina e fa quello che gli pare. Se il lupo mannarino tu l'avessi fatto tu, Alessandro, avresti fatto un altro lupo mannarino. Fammi un esempio.
Mi sono lupo mannarino, mi go mangiato i fagioli di Bud Spencer e go scorreggiato e ho tirato una cacca spruzzo atomica.
Bene, Valerio, fammi un lupo mannarino.
Beh, Io sono il lupo mannarino. A me piace uscire quando mi pare e mangio gli spinaci altro che cappuccetto rosso.
Questa, ragazzi, è un esempio di inclusione. Ognuno è il suo lupo mannarino, ma a seconda di chi la suona, a seconda di chi l'interpreta, la melodia diventa diversa.
E abbiamo parlato della musica, però ci vuole un'immagine per questo. Ci vuole un'immagine per capire che cosa vogliamo dire, che cosa, dove vogliamo andare a parare. L'immagine del rapper, per esempio, è eclatante, perché uno dice... Lui lo vede, capito? Lui lo vede, lui c'ha l'immagine. Descriveci questo roll rapper, Ale.
Quella pellizia, proprio sarebbe bellissimo. Proprio quella sarebbe la mia vita se volessi fare il cantante. Tutti abbiamo messo in evidenza il lato del divertimento, dello stare insieme, dell'intrattenimento dei defibrillatori. Io sono perfettamente d'accordo con questo. Però prima dicevamo con la Franci, a scuola si studia e si fanno dei lavori e qui ci si diverte. Però questa cosa di creare un personaggio, interpretarlo, inventare la storia, alla fine non è così diverso da quando la mattina l'insegnante di italiano ti può chiedere scriviamo un tema, inventiamo un personaggio.
Quello è vero per il tema.
Ad esempio, nella canzone Codice 48, siccome era nato un problema tra virgolette di matematica, abbiamo musicato il quadrato del binomio. Te la ricordi?
Se la somma di A più B la vuoi elevare al quadrato, segui un po' questo mio esempio ed avrai il risultato. Ad una la seconda sommerà una per B, però siamo solo a metà, non è poi finita qui. Sono ancora una A per B e sarei quasi arrivato, perché infatti per finire sommerai un B al quadrato, e questa è la soluzione giusta.
Ci siamo divertiti, ci siamo espressi, ma abbiamo anche imparato un concetto didattico. Non abbiamo scelto di non chiamarlo progetto, perché non è un ritrovarsi per determinati giorni, ci troviamo dal 3 di gennaio al 3 di maggio. L'idea è quella di accompagnarci insieme nell'arco della vita. Qual è secondo te la cosa più importante che insegna il nostro programma, Vale?
L'innovazione.
L'innovazione?
Esatto, cioè insegna a noi come cercare di essere meno timidi del solito anche, perché ci aiuta a parlare di più. E infatti in corso di questi mesi certi ragazzi sono cresciuti anche il modo di parlare, in modo di avere delle idee chiare, e anche io stesso più o meno sono cresciuto.
Per te, Filippo, che cosa significa questo esercizio che viene a fare con noi?
Cosa ci insegna questo programma? Secondo me è prima di tutto l'inclusione, poi il rispetto verso le altre persone, il lavorare collettivamente.
Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Inseguiamo la nostra chimera, siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano errori.